Allora andiamo a parlare di una struttura dell'apparato repressivo sorvegliante decisamente invisibilizzata, ovvero il CRIME, C-R-A-I-M, CRIME, Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali della Polizia di Stato. Uno di quei casi che solleva il grande quesito se era nato prima l'acronimo o il nome per esteso. Mi vedo già i funzionari di polizia gongolanti, chiamiamolo CRIME, che sembra crime in inglese ma italianizzato. Geniale commissario, ma grazie a una molto più interessante serie di domande d'inchiesta realizzata da Riccardo Coluccini, questo centro, questo ganglio dell'apparato sorvegliante è un po' meno invisibile. Quindi diamo il bentornato a Riccardo. Ciao!
Ciao, ciao a te e alle persone all'ascolto.
Senti, partendo appunto dal nome CRIME, ti chiederei di partire dai dati multimediali, o meglio da che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo, perché non ci è dato saperlo in termini di quali informazioni multimediali vengano raccolte.
Allora, per dati multimediali tendenzialmente la polizia intende tutto quello che viene trovato online e che quindi reputano essere una sorta di fonte aperta, liberamente accessibile. Per online però si intende anche su un social network. Da qui le informazioni che vengono raccolte possono essere le foto che postiamo online, i video, gli audio che fanno parte dei video o anche semplicemente gli audio magari pubblicati su piattaforme specifiche e i testi stessi dei nostri post fatti sui social network. Questi tipi di dati multimediali sono di interesse a quanto pare per la polizia perché possono essere utilizzati in una serie di analisi, ad esempio controllando tutte quante le foto pubblicate online per uno specifico evento e nei documenti commissionati si faceva ad esempio si riportava l'esempio degli attentati terroristici avvenuti al Bataclan di Parigi, era possibile raggruppare tutte le foto dell'evento, quindi dell'attentato, prese da diverse angolazioni che le varie persone avevano postato sui social, e questo quindi permetteva di raggruppare per somiglianza e permettere di avere quella che loro definivano una sorta di situational awareness, ovvero essere consapevoli di come una situazione si stava svolgendo in quel momento. Chiaramente però questo tipo di analisi si offre anche ad altri scopi, per dire, si possono effettuare ad esempio il riconoscimento dei volti presenti nelle foto che vengono pubblicate online, possono essere identificati anche i luoghi, perché se immaginiamo che una foto postata si vede sullo sfondo un particolare tipo di edificio che ha delle forme peculiari, gli investigatori possono risalire al luogo in cui quella foto è stata scattata. E via dicendo, perché poi c'è anche ad esempio l'analisi dell'audio, quindi l'analisi della voce presente nell'audio. In questo modo quello che si potrebbe creare, o anzi quello che loro hanno creato, perché addirittura dell'aspetto del riconoscimento vocale avevo già parlato nel 2017, è quella di avere una sorta di banca dati delle impronte vocali che permette di fare dei raffronti, riuscire a identificare una persona, scoprire ad esempio se una persona che partecipa a diverse manifestazioni è presente in ognuna di esse. Questo per esempio è uno degli utilizzi, degli impieghi che si possono immaginare.
Molto interessante, diciamo che abbiamo, citando il Bataclan, mi vengono in mente i due grandi fenomeni in ambito sorvegliante che abbiamo osservato negli ultimi anni. Da un lato la spinta alla sorveglianza di massa promossa e giustificata dalla minaccia terroristica, e il progressivo e controverso sedimentare di quella cornice normativa che poi è approdata con l'AI Act europeo, che sostanzialmente pone qualche piccolo vincolo, qualche piccola restrizione all'impiego del riconoscimento facciale di massa in tempo reale, ma lo consente invece in modo di fatto abbastanza bulimico e lo normalizza come tecnologia investigativa da impiegare senza particolari restrizioni indifferita. Con te ne abbiamo parlato in diverse occasioni parlando di sistema SARI e via dicendo, riconoscimento facciale indifferita su filmati e immagini purché non provenienti da un flusso video in tempo reale, questa è sostanzialmente la principale discriminante. Tra l'altro è evidente a livello poi meramente logico, come sottolineavi anche tu, che se il riconoscimento facciale in tempo reale è consentito poi in determinati contesti, con soglie di gravità abbastanza mobili, come tutte le soglie stabilite poi dal potere sostanzialmente, vuol dire che l'apparato sorvegliante è di fatto già predisposto per attivare il riconoscimento facciale in tempo reale in qualunque momento. Ma restando appunto su questo riconoscimento facciale indifferita, che citavi anche tu come funzione possibile, hai citato alcuni scopi potenziali. Ti chiederei appunto di soffermarti ancora un attimo su quali siano le funzioni ipotizzabili, su quali sembrano concretamente già implementate, anche grazie alla tua faticosa lettura delle pagine di Polizia Moderna che hai citato all'interno della tua inchiesta.
Sì, uno degli aspetti paradossali riguardo la segretezza di questo progetto è proprio questo, che non era facile trovare le informazioni, ma su Polizia Moderna, questo magazine della polizia, ha rilasciato un'intervista al direttore in cui spiegava, ovviamente non in dettagli, ma ad ampie descrizioni, gli impieghi e gli utilizzi. Secondo me dovremmo partire innanzitutto da chi ha accesso al crime. E per chi ha accesso al crime abbiamo la Digos di Roma, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, la Direzione Investigativa Antimafia, la Polizia Postale del Lazio, la Questura di Roma e anche l'Ispettorato Vaticano. Questi sono solo alcuni di quelli che hanno accesso, perché ovviamente la polizia non ha risposto, non ha voluto chiarire ulteriormente se altri abbiano accesso. Da qui ci possiamo fare un'idea, nel senso che si parla di polizia di prevenzione, quindi verosimilmente ricerca di potenziali terroristi e quindi attività antiterrorismo. Dall'altro lato, con la Direzione Antimafia si può pensare all'identificazione di boss che possono essersi nascosti in altri stati, latitanti e via dicendo. E chiaramente lì l'idea è che il riconoscimento facciale possa essere utilizzato, ad esempio. Vediamo delle foto un po' caricate online, abbiamo le foto del ricercato e si possono riuscire a trovare. Il problema è che non sembra fermarsi qui, ma dalle carte che abbiamo ottenuto della corrispondenza tra il Ministero dell'Interno e il Garante Privacy, che aveva chiesto informazioni in merito, si evince anche come il crime possa essere utilizzato come supporto alle attività di polizia giudiziaria. E quindi vuol dire nelle vere e proprie investigazioni di reati, ma non è chiaro per quali reati. Si tratta di reati gravi, come omicidi o persino semplice spaccio. Qual è il ventaglio di opzioni? E questo non è chiarito. Il problema è che, come dicevi tu, la tecnologia, quindi il crime, si è già sviluppato, è già funzionante dalle dichiarazioni stesse su Polizia Moderna, è stato messo in piedi nel 2015, oramai sono più di 8 anni quindi che è in funzione, e questa leva iniziale, diciamo, dell'antiterrorismo come causa scatenante per mettere in piedi queste tipo di tecnologie si è rivelata di nuovo efficace, nel senso che il sistema ora è in piedi e sembra percolare anche in applicazioni diverse da quelle originali dell'antiterrorismo. E se pensiamo anche al regolamento, all'AI Act, che cercava di legiferare sull'introduzione di intelligenze artificiali, vediamo come la scusa, il grimaldello della sicurezza nazionale, quindi l'antiterrorismo, la protezione dello Stato e via dicendo, è stato usato anche in quel caso, anche nel regolamento, per ridurre l'efficacia, nel senso che per sicurezza nazionale ci sono dei grandissimi buchi legislativi per cui ogni Stato europeo, adducendo la scusa della sicurezza nazionale, può utilizzare più o meno a proprio piacimento qualsiasi tipo di tecnologia, incluso il riconoscimento facciale in tempo reale, incluso la polizia predittiva e via dicendo. Ci sono stati giustamente alcuni divieti, ma allo stesso tempo questi divieti sono solamente parziali, perché per le finalità di polizia possono essere utilizzati, ad esempio, il riconoscimento delle emozioni, la polizia predittiva stessa, possono essere previsti alcuni usi di riconoscimento facciale in tempo reale per specifici casi, e poi, come sottolineavi tu, c'è questo sdoganamento completo del riconoscimento facciale indifferita, una cosa che secondo me è ancora più evidente nel caso del crime. Ipotizziamo che il crime raccolga dei video di dirette postate su Instagram e 15 secondi dopo, 30 secondi dopo, 2 minuti dopo facciano un confronto dei volti. Sulla carta quello sembrerebbe un riconoscimento facciale fatto a posteriori, in differita, però in realtà è praticamente fatto in tempo reale. Questo tipo di distinzione che non sembra reggere se andiamo a vedere effettivamente nella pratica come vengono utilizzate queste tecnologie.
No, certo, sembra quasi ridicolo se non ci fosse un livello invece di rilevanza sostanziale molto, molto forte. Un altro elemento di cornice che emerge abbastanza nitidamente è la sostanziale immunità. Adesso abbiamo parlato più di cornici appunto europee, ma quello che emerge è anche la sostanziale immunità del Viminale, quindi dell'apparato repressivo italiano, rispetto a quelli che probabilmente percepisce come dei lacci, lacciuoli, ovvero appunto le normative, per esempio, italiane o europee sulla privacy e la conservazione dei dati personali, che mi sembra riguardino molto un contesto di immagazzinamento di questi. Quindi ecco, la domanda potrebbe riguardare proprio l'elemento di svincolamento, di immunità, potrebbe riguardare tutti gli omissis sulle carte che siete riusciti a ottenere. E sullo sfondo però c'è anche un'altra dimensione importante, il fatto che si sta creando un database, ovvero un grosso bacino di dati audio, video, immagine, testuali, sia dati biometrici, sia appunto dati che riguardano, come sottolineavi tu, luoghi, sfondi, oggetti funzionali alla localizzazione, geolocalizzazione, tutto questo senza una cornice normativa a riguardo. E mi viene un po' in mente un precedente, come il database dei profili genetici di alcuni segmenti di popolazione, che è potuto esistere da molto prima della sua introduzione formale, oppure anche l'utilizzo dei malware utilizzati prima della loro normazione e via dicendo. In questo caso si sta costruendo un significativo bacino di dati che, oltre a non rispondere alle normative europee, in qualche modo procede senza una sua effettiva diciamo introduzione formale, ecco, dal punto di vista dell'ordinamento.
Secondo me questa hai colto una chiave centrale della discussione, nel senso che noi siamo stati abituati a puntare il dito contro le aziende statunitensi, le start-up statunitensi tecnologiche, che adottano questo approccio del move fast and break things, ovvero parti subito di fretta, vai veloce, produci, sviluppa il tuo prodotto finale, distruggi un po' quello che capita e poi piano piano se ne faranno i conti e si troverà la quadra. Però ovviamente a quel punto, una volta che il prodotto è in commercio, le regolamentazioni fanno sempre fatica a farlo ritornare in un bacino di controllo. È affascinante perché la polizia italiana, oramai possiamo dirlo come modus operandi, ha proprio questo, nel senso che fa degli appalti, acquista delle tecnologie sulla quale dovrebbe chiedere in anticipo un parere al garante per la protezione dei dati personali, se ne frega di questo tipo di richiesta, va per la sua strada, sviluppa, mette in piedi, acquista server, spende soldi pubblici, per poi solo in un secondo momento, quando vengono fatte o inchieste giornalistiche o il garante privacy interviene di sua sponte, si ritrova a dover dialogare con l'autorità. E questo dialogo, come dimostrano le carte che abbiamo ottenuto, sembra un dialogo fatto per fare muro, più che altro, per rallentare. Perché, per esempio, il garante privacy ha dovuto chiedere due solleciti prima di ricevere una prima risposta iniziale alle sue richieste. E le richieste del garante erano delle richieste puntuali, perché voleva sapere quali sono le basi legali che permettono questo tipo di raccolta, che dati vengono raccolti, per quanto tempo vengono conservati, perché anche questo è un dettaglio importante. Un video di una manifestazione raccolto oggi può rimanere conservato in questi server della polizia per 10 anni? Tutte queste domande non hanno risposta, né sono state fornite al garante privacy, che ci ha dichiarato che in realtà dall'ultima comunicazione ricevuta dalla polizia non ha più ricevuto aggiornamenti, e il ministero deve mandare gli aggiornamenti, perché deve mandare una valutazione di impatto sul sistema e deve chiedere quindi un parere comunque preventivo al garante. Ma invece dalle dichiarazioni sulla polizia moderna sembra che il sistema è in utilizzo, è in impiego. E quindi questo comportamento di un'autorità, questo comportamento nei confronti di un'autorità è assolutamente sconvolgente. Cioè, il ministero si sta fregando totalmente di previsioni di legge che ne richiedono, quantomeno, per quanto possano essere deboli, di chiedere un consulto, un parere con un'autorità. E questo ci mette quindi in una situazione di svantaggio, perché chissà quanti altri progetti sono stati lanciati all'insaputa dell'autorità stessa, all'insaputa dell'opinione pubblica.
No, assolutamente. Tra l'altro, appunto, come sottolineavi tu, un altro aspetto molto interessante è che cosa può fare, cioè, a livello normativo, al di là della catalogazione e conservazione, e per esempio anche per quanti anni posso accumulare dei dati che poi posso utilizzare a mio piacimento senza indizi di reato nel momento in cui li ho accumulati, per esempio. Cioè, esistono diversi elementi anche a livello procedurale che dovrebbero sollevare qualche interesse, ma poi che cosa posso fare di questi dati? Perché pensiamo alla luce tutti gli strumenti di automazione, pensiamo al machine learning, pensiamo a quanto posso utilizzare dei dati per costruire reti relazionali, per esempio, quando questi dati devono essere distrutti dopo la loro catalogazione. Insomma, sono davvero tantissimi gli elementi che dovrebbero essere particolarmente posti all'attenzione non solo di piccole nicchie di critica radicale, ma forse a un bacino più esteso di popolazione.
Soprattutto anche, scusami che ti interrompo, anche con chi possono essere condivisi questi dati. Perché se il Viminale li acquisisce, può condividere con le forze dell'ordine di altri paesi europei? Può condividere con forze dell'ordine di paesi stranieri? E non è chiaro, non è specificato da nessuna parte.
Assolutamente, sì. Tra l'altro poi su questo, guarda, arriverò con l'ultima domanda che in qualche modo si riaggancia proprio all'elemento condivisione in qualche modo, ma un altro aspetto che secondo me è molto interessante che emerge dalla tua inchiesta è che, come citavi tu prima, spesso parliamo del ruolo dei privati, parliamo di grandi o piccole aziende tecnologiche, ovviamente Clearview AI viene subito alla mente quando si parla di furto di immagini da tutte le fonti online possibili e immaginabili, ma insomma spesso ci concentriamo sui privati nella loro funzione di dare forma all'apparato sorvegliante. In altri contesti parliamo appunto invece dell'apparato accademico e della ricerca più applicata come sostegno, diciamo, all'apparato bellico militare. Parliamo meno del ruolo del mondo della ricerca, del mondo accademico nel supporto dell'apparato sorvegliante. Invece in questa inchiesta emerge un gruppo di ricerca AIMIR che può aiutarci a comprendere meglio determinate proprio funzioni specifiche della struttura di CRIME.
Sì, l'AIMIR è un gruppo di ricerca che fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi è un ente pubblico di ricerca che riceve fondi pubblici, e l'AIMIR era uno dei vari gruppi che ha contribuito al CRIME. Nello specifico, qui è stata anche parte della nostra inchiesta, da quella di riuscire a ricostruire dai paper accademici che avevano pubblicato questi gruppi di ricerca cosa hanno fatto a supporto del CRIME. E nell'AIMIR si parla proprio di riconoscimento facciale. Si parla di analisi di video di lunga durata per riuscire ad ottenere delle informazioni utili. Ad esempio, quello che si potrebbe fare è isolare i frame in cui appare la persona che indossa una maglietta rossa, oppure isolare dei frame in cui avviene un particolare gesto e via dicendo. E questo tipo di ricerca chiaramente è molto interessante, ma allo stesso tempo non ha lasciato traccia, o perlomeno ha lasciato poche tracce sui paper accademici. E questo è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente rispetto al CNR, ovvero il fatto che abbia rifiutato ogni richiesta di commento, che i ricercatori che erano a capo di questi accordi con il Viminale si sono rifiuti di rilasciare le dichiarazioni, non hanno voluto parlare, e cercando anche dei paper accademici dove si citasse il fatto che erano stati ricevuti dei fondi da parte della Polizia di Stato e via dicendo, non sono riuscito a trovarne traccia. Quindi c'è questo aspetto di segretezza anche da parte del mondo accademico che dovrebbe farci preoccupare, perché comunque sia hanno ottenuto anche il rinnovo di questo accordo. L'accordo era iniziato, un primo accordo c'era stato nel 2013, ma il vero avvio del CRIME tra CNR e Viminale c'è stato nel 2015, e sul sito del CNR l'accordo sembrava essere terminato nel 2023. A ricordo della pubblicazione della nostra inchiesta, quel riferimento è scomparso dal sito CNR, giusto ad aggravare ulteriormente
i sospetti.
Quindi c'è molto su cui chiedersi su effettivamente poi come questo tipo di ricerca per la polizia sia rientrato invece nel mondo accademico e quali poi sviluppi ulteriori potrà avere, nel senso possiamo immaginare che nascano aziende delle spin-off che si occupano di mettere sul mercato tecnologie del genere. Non ho trovato vincoli particolari al riguardo, quindi è molto importante capire cosa farà il mondo accademico con questo tipo di risultati di ricerca.
Sì, molto interessante questa tua analisi, sia il fatto che appunto possa poi avere degli sbocchi di aziendalizzazione che avvengano tramite semplicemente l'accesso all'enorme bacino di fondi stanziati dai programmi Horizon per la sorveglianza, o che invece arrivino a veri e propri processi di startupificazione sul modello israeliano, ecco. Ma l'oscurità che un pezzo dell'apparato accademico italiano dimostra di fronte a richieste di informazioni sul suo operato penso sia un altro elemento da risottolineare due volte per chi sta ascoltando questo approfondimento per porsi qualche domanda. Tornando a un altro pezzo dell'inchiesta e anche soprattutto di quest'ultimo tuo intervento, ecco, ci si concentra spesso sul riconoscimento biometrico, l'analisi dei dati testuali, l'elaborazione poi progressivamente semantica anche dei testi operata sempre da tecnologie di automazione informatica, intelligenza artificiale e quant'altro, è altrettanto centrale soprattutto nel contrasto degli estremismi, dei cosiddetti estremismi, che sembra essere una priorità a livello comunitario. Pensiamo ai report di Europol e delle diverse strutture di coordinamento delle forze repressive europee. Tutto questo nonostante un'epoca assurdamente pacificata in cui viviamo, nonostante, come dire, i dati di realtà dovrebbero suscitare altro che pacificazione sociale, non si capisce come mai siamo in un'epoca assurdamente pacificata, e ciò nonostante l'apparato repressivo insiste enormemente su l'identificazione di minacce sociali che partono dai gruppi anarchici o di sinistra fino ad arrivare all'ecologismo giovanile. Ma ecco, in tutto questo pensiamo al ruolo che può assumere la raccolta di massa diversi dati, la loro indicizzazione, la loro profilazione, la loro elaborazione in termini qualitativi e significato, insomma, semantici, accoppiando la profilazione di volti, la profilazione di testi, insomma, pensiamo appunto a livello transnazionale, a livello di strutture come Europol, visto che prima citavi con chi possono essere condivisi questi dati o meno, cioè quello che sta avvenendo, la funzione di crime, e sarebbe molto interessante capire se ci sono strutture analoghe in altri contesti europei, comunque lascia assolutamente presagire, o quantomeno apre a una dimensione di cooperazione internazionale, visto il potere tecno-repressivo incarnato da una struttura di questo genere.
Assolutamente sì, a me piace sottolineare sul fatto di come questi testi analizzati vengono già utilizzati dalle forze dell'ordine. Negli Stati Uniti, a seguito delle proteste del movimento Black Lives Matter, delle persone sono state arrestate perché dall'analisi dei social network erano stati trovati dei tweet, dei post su Facebook, in cui delle persone incitavano ad azioni violente o dichiaravano di voler far saltare in aria qualcosa. Poi però al momento di trovarsi in tribunale non è stato facile confrontare il testo stesso con il contesto in cui veniva dichiarato, nel senso che alcune di quelle frasi, quelle affermazioni potevano essere state fatte per scherzo, una burla, oppure come esagerazione. E quindi io ci vedo in questa analisi testuale anche un ulteriore rischio. Sì, il primo è quello che dici te, la condivisione estesa con altri associazioni, con altre forze dell'ordine, con Europol, insieme ai dati biometrici e ai dati vocali che possono permettere di creare un profilo di una persona. Dall'altro, secondo me, c'è ancora la questione del che tipo di analisi viene fatta con questi dati e qual è il risultato effettivo. Perché un testo tirato fuori dal proprio contesto, che diventa poi una forma di accusa nei tuoi confronti, anzi una prova di accusa nei tuoi confronti, quando poi in realtà non hai mai commesso alcun atto, ci spinge a dover riflettere su una questione ulteriore. Quindi fino a che punto queste informazioni raccolte e analizzate possono diventare delle prove? E diventeranno prove, perché la direzione tende ad essere quella. Poi se ci mettiamo sopra quello, appunto, come dicevi tu, questa spinta verso gli estremismi, questo focalizzarsi sugli estremismi, e che spesso è un focalizzarsi dove, se leggiamo ad esempio i rapporti dell'intelligence italiana, non sembra che ci sia una vera e propria comprensione degli estremismi. Sembra che spesso vengano descritti, se guardiamo agli estremismi del mondo di sinistra italiano, come se fossero delle sorte di bozzetti di quello che la polizia pensa sia un qualcosa. Quindi c'è proprio un travisare completamente dei messaggi anche. E questo dovrebbe farci preoccupare ulteriormente, se immaginiamo che vengono prese questi moli di testi analizzati, immaginiamo che viene fatta una semplice analisi della ricorrenza di una parola relativa, non so, a un determinato movimento, gruppo, associazione. Si creano degli scenari terrorizzanti, preoccupanti.
Sì, guarda, quello che mi viene in mente rispetto a quanto dicevi è il potenziale, ecco, non necessariamente quanto si possa osservare all'oggi, ma il potenziale incarnato da determinati strumenti e quanto sia invece quantomeno futuribile. Già appunto in parte sono fenomeni che si possono osservare in determinati contesti di in qualche modo utilizzo, ricorso a strumenti appunto di citazioni della vita online delle persone per aggravarne la posizione in sede processuale. Ma proviamo a immaginare che cosa uno scraping, un raschiamento di massa dei contenuti online indicizzato per individuo possa produrre quando questo arrivi ad assumere un utilizzo sistematico in qualunque procedimento di qualunque grado di rilevanza per sottolineare per esempio il coefficiente di devianza sociale o il coefficiente di pericolosità sociale di una persona che magari ha rubato un parmigiano ma online ha esposto una serie di teorie, espressioni, esternazioni che possono andare a corroborarne la dimensione di devianza e via dicendo. Cioè, insomma, è come per la genetica forense, vediamo che da essere dei test abbastanza costosi oramai ci sono aziende e comuni italiani che propongono, non so se lo stiano già implementando, di fare test genetici alle feci dei cani per vedere chi non ha raccolto la cacca del cane. Proviamo a pensare lo scraping di tutti i testi online dai social media indicizzandoli, cosa possa arrivare a produrre in termini di ricadute sull'apparato sanzionatorio, ecco.
Perché questo passaggio che sottolinei secondo me è interessante, perché in gergo tecnico quello che fa il crime si chiama social media intelligence, e il riferimento intelligence non è casuale, perché queste tecnologie nascono nell'alveolo dell'intelligence stessa, quindi di servizi segreti e quindi di eserciti che si trovano a combattere guerre in altri stati, e non è necessariamente pensato per l'impiego da parte delle forze dell'ordine nella repressione di reati, perché so che spesso non c'è questo tipo di comprensione e sembra per certi versi un cavillo, ma un conto è perseguire dei reati per sicurezza nazionale, quindi legati all'attività di intelligence, ma tutto un altro conto è quando queste tecnologie finiscono in mano alla polizia locale che potrebbe iniziare ad utilizzarle in maniera impropria. Ci sono per esempio casi negli Stati Uniti dove strumenti, tecnologie, social media intelligence finite in mano allo sceriffo della contea, dello stato degli Stati Uniti, si era messo a cercare informazioni sulla sua fidanzata, sulle sue ex. Quindi c'è pure questo lato dell'abuso di come queste tecnologie, originariamente pensate per l'intelligence, piano piano si diffondono a macchia d'olio su tutti quanti gli altri reparti sottostanti.
No, questo è veramente fondamentale ed è anche un ulteriore elemento. Spesso cerchiamo di osservare le diverse tracimazioni dal militare al repressivo e via dicendo, questo insomma canale di comunicazione reciproco tra settore militare e settore repressivo. Ecco, lo stesso concetto di intelligence, come dicevi tu, è veramente centrale per andare a osservare una dinamica specifica di questo flusso. Grazie davvero Riccardo per questa inchiesta e per questa diretta. Che dire, penso che siano informazioni preziosissime, anche se, appunto, come ci hai raccontato, l'accesso a queste informazioni rimane fortemente censurato.
Sì, purtroppo sì, purtroppo passare tramite canali ufficiali, quindi richieste di accesso civico, FOIA e via dicendo, si scontra spesso con questi tentativi di oscurare dati e informazioni. Quindi, anzi, se posso mi permettermi, chiederei anche a persone in ascolto che magari sono a conoscenza di attività di ricerca all'interno dell'Accademia, delle proprie università e via dicendo, che collaborano con le forze dell'ordine italiane, noi siamo in ascolto e possiamo cercare di dare una mano.